A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
Benvenuti al secondo appuntamento di A qualcuno piace radio, il podcast dedicato alla lettura dei giornali sul mondo del cinema. Siamo alla Mostra del Cinema di Venezia e ci è venuto a trovare un carissimo amico, Pedro Armocida, giornalista e critico del giornale, nonché direttore del Pesaro Film Festival.
Esatto.
Benvenuto Pedro. Era una mostra un po' sottotono fino ad oggi, nel senso che tutti gli anni abbiamo sempre avuto la polemica, il caso. Quest'anno sembrava forse complice un po' il clima dimesso, no? Tra guerra, crisi energetica e inflazione. Sembrava che tutto fosse abbastanza modesto, no? Come clima. E invece la polemica oggi è arrivata ed è rimbalzata sui principali quotidiani italiani. Ma ne parliamo tra poco. Io volevo introdurre un po' il tema del giorno leggendo un estratto del pezzo di Fulvia Caprara sulla Stampa Venezia e il mondo di Guarda, che è proprio dedicato all'apertura della 79esima Mostra del Cinema che è avvenuta ieri. Scrive Fulvia Caprara: la mostra, al tempo della guerra, si inaugura con il messaggio del presidente ucraino Zelensky, con i nomi dei bambini morti dall'inizio del conflitto, con un applauso talmente forte da mettere in ombra il glamour dell'inaugurazione, condotta senza sbavature dalla madrina Rocío Muñoz Morales. Una rassegna che compie 90 anni e si annuncia movimentata, con le elezioni politiche alle porte, con la prima polemica legata all'apparizione di Giorgia Meloni nel film del regista Mark Cousins sugli inganni del fascismo, titolo La marcia su Roma, e con la presenza di Hillary Clinton sul tappeto rosso. I momenti più toccanti arrivano dopo. Il primo coincide con la laudatio che il regista Arnaud Desplechin pronuncia nel consegnare Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve, il rosso totale, accolta da standing ovation. Non una parola sul film inaugurale, nonostante la presenza di regista e cast. Forse una scelta per accorciare i tempi, di sicuro una dimenticanza fuori luogo, anche perché l'opera è molto in linea con il clima del momento. Pedro, Fulvia Caprara mette questo attacco, direi quasi perfettamente sintetico di quello che è accaduto ieri, mette in fila tre concetti. Il primo è quello che dicevamo: la realtà entra alla mostra con il discorso del presidente Zelensky, con la guerra, con l'elenco dei bambini che sono morti da quando è scoppiato questo terribile conflitto, il premio, il Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve, momento molto, molto sentito e molto emozionante dell'inaugurazione di ieri, e poi il film d'apertura, in mezzo però appunto la coda polemica della marcia su Roma.
Sì, è curioso anche notare che a fronte di come dire un basso profilo anche della politica italiana, si parla di elezioni e in questo momento appunto un governo è al lavoro solo per risolvere le cose contingenti, arrivano le elezioni ma i politici non si fanno vedere alla mostra, appunto. Quindi c'è questa mancanza in qualche modo dei rappresentanti italiani, colmata da il presidente ucraino Zelensky, che in questo paradosso, diciamo, che è questa guerra prolungata, sicuramente crea, addirittura incomincia a creare qualcuno, no? Scherza, ma non tanto, dicendo oramai sta dappertutto queste cose qui, perché ci stiamo abituando a questa guerra ed è quasi una presenza che te la ricorda e non vorresti neanche più ricordartela. Quindi ecco, il presente, la quotidianità c'è alla mostra, ma non c'è quella della rappresentanza politica, che in questo momento è un po' vacante. E questo film di Mark Cousins, che è appunto, come dicevi tu giustamente, ha creato delle polemiche perché è molto aggiornato, no? È aggiornato fino a farci vedere un'immagine fissa di Giorgia Meloni e quindi ad avvicinare il concetto della marcia su Roma oramai di 100 anni fa alle nuove destre che sono alle porte. Però ecco, al di là di quello che ognuno può pensare di questo, il fatto che un festival sia un luogo in cui ci sia un'iniziativa, un momento di dibattito, nel momento in cui appunto, come dicevo, la politica è praticamente assente, ministri, presidenti, ecco, mi sembra anche comunque un momento in cui si può ancora parlare di politica, anche magari in maniera critica, come poi vedremo qualche collega.
Sì, in particolare sul giornale in cui scrivi, Il Giornale, questo accostamento tra la marcia su Roma di 100 anni fa e la probabile vittoria politica dei Fratelli d'Italia, quindi della Meloni, alle prossime elezioni, ha dato un po' di fastidio che cadesse il governo di Mario Draghi e fosse fissata la data delle elezioni. Coincidenza sfortunata, ma era prevedibile che un simile film avrebbe suscitato polemiche. Ieri poi il regista Mark Cassins ne ha approfittato per rilasciare una serie di dichiarazioni che hanno reso il danno irreparabile. Possiamo interpretare la vicenda come ennesima testimonianza del conformismo di una parte del mondo della cultura, quella schierata con il bene, la sinistra del politicamente corretto. Per questo non stupisce che il docufilm nel centenario della marcia su Roma vada a parare proprio là dove sarebbe stato meglio evitare. Quindi, insomma, non l'hanno presa benissimo, molti giornali di destra in realtà oggi sono particolarmente arrabbiati, polemici sulla scelta, poi non tanto della mostra, della biennale, quanto poi della sezione collaterale, le giornate degli autori che ha deciso di aprire appunto con il film di Mark Cassins. Certo rimane appunto il caso politico.
Allora, su questa questione io sono divertito perché effettivamente hai sottolineato che un film delle giornate degli autori si prende un pochino, no, anche spazi della mostra, ma sorrido perché è sempre stato così. Ti ricorderai anche Sabina Guzzanti, varie volte è successo che le giornate degli autori sono un pochino più movimentiste. A me questa cosa piace. Sul concetto che appunto la destra di 100 anni fa e la destra di oggi chiaramente sono opinioni, in qualche modo sono anche voli pindarici, naturalmente nel momento in cui un partito ha comunque una fiamma tricolore nel proprio simbolo e quella fiamma riconduce a un movimento sociale italiano e via discorrendo, arriviamo a conoscere comunque delle genitorialità nel fascismo che comunque in Italia c'è stato, e di questo si parla perché comunque, ecco, noi l'abbiamo vissuto, quindi anche se sono passati 100 anni è stata una presenza molto forte chiaramente nel nostro paese. E quindi, ecco, al di là di quello che uno può pensare del regista, che poi noi lo amiamo come cinefili perché ha costruito una delle storie del cinema per immagini più belle, più interessanti, rimane il dato che rispetto alle elezioni che avverranno c'è un po' di concitazione, un po' di paura. Io sono se vuoi sapere il mio pensiero, sono per non demonizzare nessuno, sono per, se parliamo di politica, dire che cosa un partito, una coalizione vorrebbe che venisse fatto senza stare a denigrare le altre coalizioni. Cioè vorrei leggere programmi, idee, iniziative e soprattutto una visione del mondo e poi decidere come elettore.
Concordo con te. Aggiungo anche che non bisognerebbe nemmeno demonizzare troppo i film, perché sono comunque uno strumento di dibattito, di approfondimento e non semplicemente di delegittimazione anche di un'operazione come questa, che è sicuramente partigiana, che però fa anche un lavoro di scavo sull'archivio, certo. non indifferente.
Ed è, scusami, te aggiungo la parte comunque più bella, cioè il lavoro sulle immagini, sull'analisi delle immagini. Visto che lui ha fatto, no, questa storia del cinema, ecco, è la cosa più bella del film.
Ma tornando invece a parlare della vera apertura poi di questa mostra, ovvero di White Noise di Noah Baumbach, il film ieri lo diceva un po' tra le righe Fulvia Caprara, no? Quasi non è stato citato nemmeno nella cerimonia di apertura, ma il problema è che dopo la proiezione del film c'è stato un applauso che definire tiepido è anche esagerare, e in effetti sui giornali il film non è stato accolto in maniera positiva. Leggo in particolare sul Corriere della Sera la recensione che Paolo Mereghetti dedica al film, dove scrive: effetto déjà vu nel film ma anche del film. White Noise, rumore bianco, gioca molto con il già visto, mentre racconta l'altalenante quotidianità di un professore universitario, Adam Driver, nella placida provincia americana. Sull'argomento scherza con il collega nero, viene turbato dai comportamenti della moglie, Greta Gerwig, è inquietato negli incontri con un misterioso signor nessuno, ma questi elementi, quasi da thriller, non riescono a cancellare la sensazione di un'opera più compilativa che davvero ispirata. Nella vita di questo professore di mitologia hitleriana, torna alla destra, sì, alle prese con la propria ambizione accademica e insieme con le angosce di morte della moglie, si ritrovano i temi e i modi che Baumbach ha affrontato nei suoi ultimi film, dal contrasto tra generazioni al mito del consumismo, dalla parentesi slapstick alla verbosità esibita, dalla saturazione mediatica fino alla dissoluzione di ogni American Dream. Ma tutto questo non riesce mai a diventare materia viva, piuttosto sembra un campionario di citazioni che stentano a trovare una ragione e una necessità.
Allora, quando Paolo Mereghetti scrive così, il film proprio
non gli è piaciuto.
Zero. Allora, io sono, come dire, abbastanza d'accordo, perché è uno di quei film che da baumbachiano, non so se si può dire, mi sarebbe piaciuto che mi fossero piaciuti di più. Penso anche che quando si dice il romanzo è uno dei romanzi impossibile da portare al cinema, appunto non è che il medico ordina che bisogna portare, sì, i romanzi al
come
cinema,
come tutti i romanzi di Don DeLillo, poi, sì, tra l'altro,
sì. Ma non è prescritto da nessuno, si può evitare, si può inventare qualcos'altro. Detto questo, ci sono alcune cose molto belle, chiaramente questa anche divisione un po' radomantica di atti diversi, di toni, di stili, dispiace anche, dice, dell'applauso finale, perché invece proprio sui titoli di coda c'è una delle sequenze
più belle
del film, e questo comunque non fa bene al film, perché uno si ricorda i titoli di coda finali, ecco. Quindi anch'io sono piuttosto tiepido sul film, mi ha addirittura ricordato a volte come se fosse un film, anche alcune cose di Spielberg, non so se a te ti ha...
Sì, ma è molto citazionista rispetto a un cinema anni 80, sì, che ritrovo. Però, ecco, come necessità, io qua un po' non sono d'accordo tanto con Paolo Mereghetti. Io la necessità l'ho riscontrata nel momento in cui questo memento mori che c'è nel film, questo ricordati che devi morire, per citare Savonarola di Non ci resta che piangere, è molto presente nella società di oggi, se pensiamo che è una società, quella americana, quella occidentale, quella mondiale, che si è appena risvegliata dall'incubo del Covid ed è ripiombato nell'incubo di un conflitto atomico possibile. Quindi c'è un po' questa connessione forte con gli anni Ottanta, che poi è nel clima cospirazionista, è un po' paranoico, che si respira nella pellicola. Ma c'è un altro film che ieri ha aperto la mostra del cinema nella sezione più importante, subito dopo quella del concorso, che è Orizzonti, quella dedicata un po' ai linguaggi un po' più radicali, alle sperimentazioni, ed è un film italiano che segna il ritorno di Roberto De Paolis, che aveva incantato qualche anno fa con Cuori puri, ed è Princess. E questo invece è stato molto apprezzato, è stato accolto positivamente quasi da tutti i giornali. In particolare cito Angela Calvini su Avvenire, che scrive: una principessa dai capelli rosa si aggira tra le nebbie del bosco in un'atmosfera incantata. Si inginocchia e prega Dio di proteggerla, di darle forza e salute e tanti clienti per poter avere i soldi per vivere. Lei non è Cenerentola né la bella addormentata nel bosco, ma Princess, a 19 anni, arriva dalla Nigeria e si prostituisce nella pineta lungo la strada per Ostia. Si apre in un'atmosfera onirica più simile a Cappuccetto Rosso, in una favola vera fatta di prede e predatori, Princess, secondo lungometraggio di Roberto De Paolis, regista e sceneggiatore. Un lavoro forte e diretto, con qualche scena cruda, ma con uno sguardo positivo. Tu l'hai visto?
Sì, l'ho visto e anch'io l'ho molto apprezzato. E qualcuno magari ha detto... ecco, prima si parlava di déjà vu, no? Di Mereghetti su White Noise. Anche qui è un mondo che abbiamo anche visto e rivisto, però devo dire che l'autenticità con la quale Roberto De Paolis è entrato dentro questa comunità, perché sì, c'è Princess, ma ci sono anche le amiche, è molto interessante, anche perché questo tipo di mondo che ci viene raccontato è un pochino diverso dal solito, che non so, gli immigrati tutti buoni, loro invece sono donne molto di carattere molto forte, litigano fra di loro, hanno scontri con i clienti, ma sempre da un punto di vista, non dico di potere, ma mai di sottomissione. E quindi questo questo vagare anche in questa pineta, che poi curiosamente per motivi personali, non so, dopo tantissimi anni, forse 10-15, la settimana scorsa in moto tornando dal mare da Ostia, sono passato per la pineta che sa il Fusano, vedendo comunque queste stesse realtà, perché ci sono tutti i giorni, e quindi poi l'ho rivista nel film, piccola coincidenza così senza nessun senso, ma per dire che c'è un'aderenza anche alla realtà molto interessante. Mi ha ricordato anche un po' il primo Garrone, Terra di Mezzo, che c'era un bellissimo una parte del film che raccontava questa Roma di tanti anni fa. In qualche modo qualcosa non è cambiato, anche se il film ha questo aspetto interessante perché inserisce anche il discorso che diciamo le immigrate più povere, più marginali, appena arrivate stanno così per strada, mentre si capisce che c'è un altro mondo di magari italiane, di una prostituzione più alta, che usa altri mezzi che oggi sappiamo essere telematici di altro tipo. Ecco, quindi c'è anche questa differenza di classe sociale all'interno dello stesso mondo della prostituzione.
Un altro tema posto dalla mostra, o meglio posto dai giornali che scrivono sulla mostra quest'anno, è quello della transizione sessuale, no? Del gender fluid. È un po' una cosa che ha aperto Alberto Crespi su un piccolo articolo apparso oggi su Repubblica, dal titolo "Con l'immensità in gara si accende il caso Crialese". Allora, il caso Crialese mi sembra anche un po' troppo forte, nel senso che si sa da tanto tempo appunto che Emanuele Crialese in realtà è nato donna, poi appunto ha avuto questo processo di transizione, è diventato uomo. È scritto nel pressbook di questo film, L'immensità, che sarà in concorso, ed è molto autobiografico. Però invece c'è un aspetto molto significativo di questa mostra, cioè la presenza di molti transessuali nelle pellicole che vedremo appunto nei prossimi giorni. In particolare cito il pezzo di Ilaria Ravarino sul Messaggero di oggi, dove mette in luce questo aspetto anche di modernità, no? della mostra. Miss Fame, Lisette e le drag queen rubano la scena nell'edizione più alternativa. Scrive Ilaria Ravarino: Miss Fame salirà oggi sul tappeto rosso di Venezia come una Marilyn Monroe liquida, già oggetto del desiderio di riviste come Vogue e di artisti come Madonna e Christina Aguilera, che se la contendono sul palco. Protagonista del corto autobiografico della settimana della critica Painted to a Dress, la modella e drag queen americana è la prima di una galleria di nuovi volti alternativi cui la mostra di Venezia offre quest'anno un trampolino d'eccezione. Accanto alla rivelazione Romain Eck, drag queen e stella 25enne della commedia romantica Three Nights a Week, sempre la settimana della critica, e alle giornate di Otori insieme alle favolose di Roberta Torre, con un cast all trans. Ma il genere in transizione è una cifra trasversale a tutta la mostra, incluso il concorso, con l'italiano Monica di Andrea Pallaoro, che si appoggia alla performance della protagonista transgender Trace Lisette.
Allora, io come dire sono contento appunto che in una mostra, in una manifestazione del cinema, esista anche questa rappresentazione di un mondo che, come dire, a me interessa molto, perché mi piace il fatto che venga messo comunque in conflitto tutte le nostre abitudini. Ecco, a noi ci piace sempre dividere le cose in bianco e nero, anche,
o il poi, chiaro e l'oscuro, sì, l'oscuro e la marcia su Roma, il chiaro e la drag queen.
Sì, e quindi quando c'è qualcuno che ci mette in crisi, che non tutto è sempre uguale, a me piace. Quindi questo aspetto che c'è di un mondo che appunto esiste e viene rappresentato anche, come direbbero noi gli americani, che sono mondi sottorappresentati, che possiamo anche vedere, studiare e conoscere, soprattutto conoscere, e ecco, mi sembra una cosa molto positiva.
E chissà che non capiti per la prima volta nella storia di questa mostra che un premio, una coppa, possa andare magari proprio a un'attrice, un attore transgender. Chissà.
Certo,
lo vedremo.
Vedremo.
Grazie Pedro, grazie di essere stato qui con noi. Noi diamo appuntamento a domani con A Qualcuno Piace Radio.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo. Produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia, distribuzione Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici e Media Universitari Italiani.